Buonasera a tutti. Anche oggi continuo lo studio della storia biblica iniziando da Genesi capitolo 3, versetti da 1 a 5, dove parla del serpente che seduce Eva, oppure Eva che riesce a convincere suo marito Adamo a seguirla nella sua trasgressione contro Dio. Leggiamo insieme in Genesi capitolo 3, dal versetto 1. Ora il serpente era il più astuto di tutte le fiere dei campi che l'Eterno Dio aveva fatto, e disse alla donna: «Ha Dio veramente detto: non mangiate di tutti gli alberi del giardino?» E la donna rispose al serpente: «Del frutto degli alberi del giardino ne possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che è in mezzo al giardino Dio ha detto: non ne mangiate e non lo toccate, altrimenti morirete». Allora il serpente disse alla donna: «No, non morrete affatto, ma Dio sa che nel giorno che ne mangerete gli occhi vostri si apriranno e sarete come Dio, come Lui, conoscendo il bene e il male». Ora, fratelli, analizziamo questa parte del terzo capitolo di Genesi anche con l'aiuto di altre rivelazioni che Dio ha fatto in altre scritture della Bibbia nel corso dei secoli e dei millenni, mettendo insieme tutte le scritture, infatti, pertinenti, riusciremo a identificare i personaggi in modo corretto e a comprendere le vere motivazioni dietro le loro parole ed azioni. Vedremo che mentre al tempo di Mosè il racconto delle origini dell'umanità è molto riassuntivo, con il passare del tempo, specialmente nel Nuovo Testamento, Dio rivela molti altri dettagli significativi. Quindi, per capire a fondo e correttamente la Genesi, dobbiamo avere un'idea chiara dei suoi personaggi e del perché delle loro azioni fin dal principio della storia fino ad oggi. Innanzitutto ricordiamo che il Dio che parlò ad Adamo era Gesù Cristo, come ne abbiamo parlato nella prima e nella seconda parte. Vi ridò le scritture, potete appurarle e leggerle poi per conto vostro. Giovanni 1, versetto 18, e Giovanni 1, versetti da 3 a 4, versetto 14, dove dice che la parola o il verbo si fa uomo e vive con gli uomini per pagare il prezzo di riscatto e poi risuscitare e dare la possibilità della risurrezione a tutta l'umanità. In Giovanni capitolo 5, versetto 37, proprio testimonia che il Dio che parlò a Mosè ed Abramo era colui, lo stesso personaggio, che nacque da Maria Vergine. Queste tre scritture dovrebbero bastare come prova del fatto che l'Iddio che parlò ad Adamo ed Eva, la parola, il verbo, è stato immanente ed immortale, cioè eccezionalmente visibile e tangibile, come quando nacque umano, mortale, da Maria Vergine. Secondariamente vediamo che Dio parlò alla coscienza dell'uomo. Dobbiamo notare e ricordare che nel proibire il frutto proibito, Dio non parlò al corpo dell'uomo, la cui carne e sangue non hanno coscienza, ma parlò alla coscienza dell'uomo, cioè allo spirito umano che Dio gli aveva messo nel cervello per trasformarlo in una mente cosciente e intellettiva. Adesso identifichiamo chi era il serpente in realtà. In Apocalisse capitolo 20, versetto 2, vediamo che la Bibbia stessa, dopo migliaia d'anni, che Dio attraverso sempre la sua parola, la Bibbia, rivela chi è il serpente, l'identità. Qui è identificato in modo inequivocabile. In Apocalisse 20, versetto 2, dice: «Egli prese il dragone, cioè l'angelo inviato da Dio nel tempo della fine, il serpente antico che il diavolo e Satana verrà incatenato, eccetera. Ma in questo versetto 2 dice chiaramente che il dragone, il serpente antico, è il diavolo e Satana. Quindi la Bibbia stessa interpreta che il serpente è Satana, il diavolo. In Apocalisse 12, versetto 9, è descritta l'ampiezza dell'opera ingannatrice e seduttrice di Satana fin dal principio ad oggi. Così dice nel versetto 9, il grande dragone, il serpente antico, che è chiamato diavolo e Satana, che seduce il mondo intero, ed è per questo che non è più un serpente ma è un dragone, fu gettato sulla terra e con lui furono gettati anche i suoi angeli. Quindi estrapolando questo versetto, per usarlo nel racconto e per capire il racconto, vediamo che alla fine di questo serpente quale sarà. Ora, perché Satana scelse fra tutti gli animali di parlare attraverso un serpente? La rifaccio questa domanda. Perché Satana scelse fra tutti gli animali di parlare attraverso un serpente? Molti studiosi dicono che il serpente fu l'animale che fra tutti gli altri oppose meno resistenza ad accogliere Satana in seno. E in effetti ancora oggi il serpente vive esclusivamente di totale istinto. È un animale particolare. Può erigersi dritto in alto ed essere simbolo maschile, ma ingoia, è capace anche di ingoiare intera la sua preda, sembrando una donna incinta, simboleggiante il lato femminile. Il serpente si arrampica sui rami verso il cielo, ma striscia anche dimorando nella terra. Il serpente schizza come fuoco, ma si muove sinuoso e avvolgente come l'onda dell'acqua. La sua lingua è biforcuta ed è rossa e rapida come la fiamma, e il suo attacco è fulmineo. Il suo liquido, chiamato farmacon dai greci millenni dopo, il suo liquido è velenoso, a volte perfino letale. Eppure usandolo in dosi e tempi opportuni, i medici si sono accorti che il suo veleno può essere usato come farmaco, dando la falsa illusione della guarigione. Falsa perché ha sempre gravi effetti collaterali imprevisti. Lo dicono gli stessi medici. Diciamo che a mali estremi si usano estremi rimedi. Naturalmente il farmaco non può mai sostituire la guarigione di Dio, che quando Dio interviene in una guarigione non ha effetti collaterali. Satana si identificò subito nelle caratteristiche del serpente. A volte il serpente sale come una liana tra gli alberi, cui si appende a guisa di frutto velenoso. Forse anche per questo motivo Satana scelse il serpente, in modo da poter attraverso proprio il serpente stesso parlare e sedurre Eva quando ella o lui si sarebbe avvicinata all'albero della conoscenza del bene e del male. Avendo spiegato il perché Satana scelse il serpente, questo animale che era il più istintivo, Satana, il diavolo, comincia la sua opera ingannatrice, perché lui è ingannatore, seduce e svia il mondo intero, abbiamo letto poco fa, ed è diventato un dragone. La parte finale nel versetto 9 del capitolo 12 di Apocalisse conferma che Satana e i suoi angeli furono gettati sulla terra quando si ribellarono contro il governo di Dio. Ricordate nella prima parte di questo studio della storia biblica, come abbiamo difatti visto anche nella seconda parte. Questo spiega il perché Satana si trovava sulla terra al tempo di Adamo ed Eva, come pure al tempo della nascita di Gesù Cristo e fino ad oggi seduce il mondo intero. Normalmente Satana risiede nell'atmosfera terrestre perché questo gli permette di avere un dominio planetario, cioè su tutti coloro che lo seguono nei suoi stessi peccati, come è scritto in Efesini, capitolo 2, nei primi due versetti. Difatti Dio, dice, ha vivificato anche voi che eravate morti nei falli e nei peccati, nei quali già camminaste, seguendo il corso di questo mondo, secondo il principe della potestà dell'aria, secondo lo spirito di questo principe dell'aria, che al presente opera nei figli della disubbidienza. Quindi Satana ha la potestà dell'aria. Il clima lo controlla lui e Dio glielo permette. Questo significa che egli ha la potestà di trasmettere il suo spirito subdolo e malefico dall'aria alla superficie della terra, dove ci sono gli esseri umani. Il suo spirito funziona in modo simile alle onde radioelettromagnetiche, la cui frequenza penetra le menti degli esseri umani che, ignari, ne subiamo fortemente l'influenza e spesso ci comportiamo con le stesse attitudini, gli stati umorali e le stesse motivazioni negative del diavolo, fino a quando non siamo chiamati da Dio e fino a quando non riceviamo lo Spirito Santo di Dio. Satana e i suoi demoni hanno anche la potestà di lasciare l'atmosfera terrestre e scendere sulla superficie della terra quando vogliono intervenire e gestire degli eventi importanti, come ad esempio il tentativo di distruggere il bambino Gesù e al tempo della fine impersonare l'Anticristo dando potere alla bestia dell'Apocalisse. Per le varie filosofie degli uomini, Satana, il diavolo, non esiste come persona. Secondo loro, il male è una forza cosmica eterna, eternamente contrapposta al bene. Oppure, secondo altri, ciò che la Bibbia chiama Satana non è altro che la cupidigia che è nata con l'umanità e che fa parte dell'umanità stessa, anche se l'umanità non la riconosce. Ma la Bibbia afferma chiaramente che il male, ovvero Satana stesso, è antecedente alla creazione dell'uomo. Il male, il serpente, è già lì nel giardino e non è stato creato certo da Eva. Eva si è piuttosto limitata ad accettarlo e a seguirlo. Il serpente, abbiamo visto, è un abile manipolatore, furbo, scaltro, che attraverso stratagemmi si insinua nella mente umana. Non a caso abbindola immediatamente la donna, rovesciando il divieto imposto da Dio. E come lo fa? Il serpente si spaccia come buono, implicitamente si presenta come alleato degli uomini, preoccupato della loro felicità, al contrario di Dio che Satana calunnia e diffama presentandolo come un rivale geloso, geloso di un privilegio che non vuole cedere, cioè il divieto di toccare quell'albero che rappresenta il potere legislativo. Satana, con le sue poche parole, viene quindi a insinuarsi fra gli uomini e Dio, distorcendo l'istruzione di Dio e seminando così la confusione, instillando la diffidenza, separando coloro che l'istruzione di Dio avrebbero potuto unire. Se conosciamo la storia, ci rendiamo conto che questi metodi diabolici sono sempre stati seguiti anche dagli esseri umani carnali nei loro rapporti interpersonali, nella società, nella politica e perfino nelle chiese, quando alcuni hanno avuto la stessa ambizione e invidia dei demoni nei confronti dei loro superiori o dirigenti. Il nuovo ha sempre cercato di scalzare il vecchio, senza alcun riguardo e senza alcuna riconoscenza e senza amore sincero. È la stessa famelica sete di potere di Satana e dei demoni. Ma perché Dio lasciò Satana nel giardino? Per quale motivo? Perché Dio lasciò Satana nel giardino sapendo già che Satana era più astuto dell'uomo e avrebbe ingannato l'uomo? Dio questo lo sapeva. Perché allora permise questo? La presenza di Satana nel giardino dell'Eden, fratelli, non deve far concludere erroneamente che il creatore sia stato preso in contropiede da Satana o che Satana sia stato più astuto di Dio. Vedete, Satana non avrebbe potuto fare quello che ha fatto se non fosse stato Dio a permetterglielo. Esattamente come un buon padre che prima o dopo deve amorevolmente consentire ai suoi figli di esercitare il libero arbitrio, lasciandoli liberi di scegliere tra il bene e il male, in modo che imparino attraverso l'esperienza a saper gestire la loro autonomia in piena libertà. Diversamente, l'uomo sarebbe un robot, non una creatura a immagine e somiglianza di Dio. Questa è la ragione per cui Dio sottopose Adamo ed Eva alla prova di fedeltà. Ricordiamo che Satana è già stato sconfitto molto tempo prima della creazione dell'uomo e la sua fine è ormai decretata per il giudizio del gran giorno di Dio. E fino ad oggi Satana è stato lasciato operante sulla terra da parte di Dio per uno scopo. Dio aveva messo in conto che l'uomo e la donna avrebbero subito la seduzione di Satana, ma è di vitale importanza capire che l'uomo e la donna siano sottoposti alla prova e conoscano sulla propria pelle le conseguenze della via di Satana, per poter poi crescere e fare il salto di qualità da creature mortali e corruttibili a somiglianza di Dio a veri e propri figli immortali incorruttibili nel regno di Dio. Questo è sempre stato il vero scopo finale di Dio, tanto è vero che Dio mise anche l'albero della vita a disposizione dell'uomo. Naturalmente Dio creatore aveva previsto la probabilità del fallimento dei primi esseri umani, come pure la necessità di offrire a loro e a tutti i loro posteri, cioè a noi, una possibilità di riscatto, come Dio stesso rivela poi millenni dopo nella seconda lettera di Pietro, capitolo 1, versetti da 18 a 20, dove leggiamo: sapendo che non con cose corruttibili, con argento o con oro, siete stati riscattati dal vano modo di vivere che vi è stato tramandato dai vostri padri antenati, in primis da Satana, ma voi siete stati riscattati con il prezioso sangue di Cristo, come quello di un agnello senza difetto né macchia. Un agnello già designato prima della fondazione del mondo, ed egli è stato manifestato negli ultimi tempi per voi. Quindi già designato prima della fondazione del mondo, ma manifestato negli ultimi tempi per voi, si riferisce ovviamente a Gesù Cristo, alla parola, al Verbo, Dio con Dio, che 2000 anni fa si è fatto essere umano mortale per offrire al genere umano la possibilità di essere riscattati dalla morte attraverso il suo supremo sacrificio, versando cioè il suo prezioso sangue come quello di un agnello senza difetto né macchia. Ora, nessuna creatura avrebbe potuto fare questo, né umana né angelica. Nessuna creatura avrebbe potuto pagare il prezzo di riscatto per l'umanità di tutti i tempi. L'altra ragione, molto più importante, per cui Dio ha messo l'uomo tratto dalla polvere della terra a confronto con un essere dalla natura superiore e spirituale, qual era il diavolo, è che grazie al prezzo di riscatto pagato da Dio personalmente, l'uomo ha la possibilità di conoscere l'amore di Dio. L'uomo ha la possibilità di conoscere l'amore di Dio e di nutrire verso Dio l'amore e la gratitudine che Lucifero e coloro che lo seguirono hanno invece perso per sempre. La storia di Lucifero che diviene Satana e degli altri angeli che lo seguirono è ormai una storia chiusa, cioè sono stati sconfitti soltanto che Dio li, gli sta permettendo di agire per un poco tempo, su di loro incombe il giudizio eterno, la condanna. Quindi Dio creatore si allontanò dalla presenza di Adamo ed Eva per un poco di tempo, sapendo bene che il diavolo non avrebbe tardato di agire contro di loro. Nel versetto 1 leggiamo che, cosa abbiamo letto? Abbiamo letto che il serpente era il più astuto di tutte le fiere dei campi che l'Eterno Dio aveva fatto e disse alla donna: «Ha Dio veramente detto, non mangiate di tutti gli alberi del giardino?» Questa domanda, fratelli, questa domanda del diavolo contiene due menzogne. Da notare che il serpente si insinuò nella vita di Adamo, nella vita di Eva, scusate, la quale non l'aveva mai incoraggiato né invitato a parlare né gli aveva mai chiesto aiuto, ma il serpente, con astuzia, impose la sua presenza facendo una domanda tanto semplice da farla sembrare una semplice curiosità, innocua, però sufficiente a spingere Eva ad accettare il dialogo e l'amicizia. Se ci pensiamo, succede così anche oggi, in ogni contesto. Il diavolo fa cadere in questa ambiguità uomini e donne indistintamente nei loro rapporti interpersonali. Con l'intento di spingere Eva a tradire la fiducia e l'amore di Dio, il diavolo cercò di sedurre Eva gettando confusione nella mente della donna. 4.000 anni dopo, Dio ispira l'apostolo Paolo a scrivere che non fu Adamo ad essere sedotto, ma fu la donna che, essendo stata sedotta, cadde in trasgressione. Quindi, ancora oggi, molti esseri umani, in genere, sono sedotti attraverso lo stesso metodo del diavolo, il subdolo avvicinamento di persone ambigue attraverso, per esempio, la pubblicità, che è menzognera, per un prodotto di cui prima non avevi bisogno. Ti creano il bisogno e poi ti pubblicizzano il prodotto. Oppure attraverso un'amicizia non genuina, attraverso le lusinghe e le allettanti promesse di chi vuole in realtà manipolarti, dominarti e possibilmente mandarti a fare la guerra come carne da macello per difendere non i tuoi interessi ma le loro ricchezze. Quindi Satana dice: «Ha Dio veramente detto, non mangiate di tutti gli alberi del giardino?» Il diavolo sedusse Eva gettando nella sua testa queste due menzogne. La prima menzogna sta nella frase: «Non potete mangiare di tutti gli alberi del giardino?» Vedete, il diavolo mise nella stessa domanda il nonno, il tutti o il nessuno, cercando così di creare confusione. E nella seconda, la seconda menzogna sta nella frase dove dice: «Ha Dio veramente detto?» Quindi la Nuova Riveduta traduce in maniera diversa, ma con lo stesso significato. Dice: «Come? Veramente Dio vi ha detto questo?» Quindi getta confusione nella mente della donna. Il diavolo adottò il metodo subliminale, nella speranza che Eva avesse dimenticato ciò che Dio aveva detto realmente e si sarebbe convinta subito in quel primissimo approccio. Ma Eva non aveva dimenticato ciò che Dio aveva detto realmente. Infatti nel versetto 3 abbiamo letto che la donna rispose al serpente, correggendolo, e gli disse: «Non è proprio come dici tu, serpente. Dio ha detto che del frutto degli alberi del giardino ne possiamo mangiare, ma non possiamo mangiare dell'albero che è in mezzo al giardino. E lui ha detto: di quello non ne mangiate, perché se ne mangerete, morirete». Quindi Eva conosceva le istruzioni di Dio. Evidentemente gliele aveva trasmesse Adamo, dopo che questi le aveva ricevuto in prima persona da Dio. Alla risposta di Eva, il diavolo decide di mettere in atto il piano C, dicendo una terza menzogna. Nel versetto 4 abbiamo letto che il serpente disse alla donna: «No, non morrete affatto». Il serpente è un abile manipolatore, si spaccia come buono. rovesciando il divieto imposto da Dio che aveva detto «Voi morrete se mangiate di questo frutto». Il diavolo però si presenta come alleato degli esseri umani e dice loro «Non è vero, non morrete affatto». Da qui è nata la falsa idea che l'uomo ha l'anima immortale. Dicendo «Non è vero, non morrete affatto», il diavolo chiamò Dio bugiardo e lo discreditò agli occhi di Eva, che questa volta però non difese Dio. Perciò il diavolo rincarò subito la dose dicendo una quarta menzogna nel versetto 5 per convincerla in modo definitivo e disse «Ma sai, Dio sa che nel giorno che ne mangerete i vostri occhi si apriranno e sarete come Dio, avendo la conoscenza del bene e del male». Ora, dove sta la quarta menzogna? Dove sta in questa frase la menzogna? Cosa c'è di male nell'avere la conoscenza del bene e del male? Forse Dio ci vuole ignoranti? Niente affatto. Forse la conoscenza del bene e del male è sufficiente per essere come Dio? Questo è il problema, che non è sufficiente la conoscenza del bene e del male. Poi una cosa è conoscere in teoria, un'altra cosa è conoscere il male vivendolo. E Dio non ha mai vissuto il male. Conosce tutto questo, il male lo conosce solo in teoria, sulla pelle degli altri. La menzogna sta nel far credere che la conoscenza del bene e del male fa diventare automaticamente uguali a Dio. Ma non è così. Non è così. È come se c'è in un'azienda il direttore e il subalterno. Il subalterno diventa che acquisisce la stessa conoscenza del direttore. Ma non è detto che il subalterno è uguale al direttore. Il direttore ha l'autorità di direttore. Il subalterno deve sottostare al direttore, deve obbedire al direttore se vuole fare carriera e strada. Quindi conoscere il bene e il male non fa diventare automaticamente uguale a Dio. Dio ha creato l'uomo a sua immagine e somiglianza inizialmente affinché l'uomo imparasse a diventare innanzitutto ricco e affidabile nella fiducia e nell'amore verso suo padre, l'Iddio suo creatore. Tradotto in pratica, questo significa ubbidire fedelmente a tutte le istruzioni del Padre per quanto riguarda il bene e il male. E Lucifero è diventato Satana e la sua fine è già segnata proprio perché non ha voluto imparare questa lezione di umiltà, perché tutto è successo nella vita, inizia solo se c'è vera umiltà. Dio è l'unico da poter dare istruzioni alle sue creature, perché egli è onnisciente, conosce il male e le sue conseguenze. L'ha visto il male, lo conosce in teoria. Conosce le conseguenze del peccato soltanto indirettamente attraverso le creature che nel corso delle varie ere, perché Dio è eterno e chissà quante ere lui ha creato, attraverso le creature che hanno scelto il male. Dio è l'amore perfetto, Dio è il bene assoluto, la vita, egli è immortale, perché il suo essere vita, amore, perfetto e bene assoluto sconfigge e brucia automaticamente tutto ciò che è male e morte. L'uomo invece, e lo sappiamo com'è, è una creatura ignorante che diventiamo istruiti solo in base alle informazioni che ci vengono date fin dalla nascita, come attraverso un imbuto. A seconda dove viviamo, dove cresciamo, diventiamo il prodotto di quell'ambiente. Quindi l'uomo non è immortale, è soggetto a tornare a dormire nella polvere se sceglie il male. Ma potrebbe anche ereditare la natura divina un giorno, se solo scegliesse il bene, e se si cibasse dell'albero della vita. È proprio questa possibilità, questo potenziale dell'uomo che il diavolo ha voluto vanificare, trasmettendo ad Eva la sua stessa diabolica vanità, invidia e sete di potere, la sua follia. Chiamiamola follia intelligente, ma c'è molta intelligenza folle. Non per amore dell'uomo, Satana l'ha fatto, come ha voluto far credere, ma per distruggere l'uomo e tutti i suoi discendenti, cioè noi. Lo scopo del diavolo era quello di dividere i nostri progenitori dal Creatore e disseminare la morte in loro e in tutto il genere umano dopo di loro, in noi, posteri. E Dio lo ha lasciato fare. Da questo punto di vista potrebbe sembrare un Dio spietato, un Dio che non ha avuto misericordia. Ma ci sono delle lezioni che non si possono imparare senza la sofferenza. Dio lo ha lasciato fare sapendo che alle menzogne e alla morte egli avrebbe un giorno contrapposto la sua opera salvifica mediante il suo unigenito figlio Gesù Cristo, il quale avrebbe condotto molti figli alla gloria, come scritto in Ebrei capitolo 2, nella lettera di Paolo agli Ebrei capitolo 2, dal versetto 8 fino al versetto 11, in riferimento a Gesù. Paolo fu ispirato a scrivere: tu gli hai posto tutte le cose sotto i piedi. Infatti, nel sottoporgli tutte le cose, non ha lasciato nulla che non gli fosse sottoposto. E difatti Satana è sottoposto a Gesù Cristo. Tuttavia, al presente, non vediamo ancora che tutte le cose, alludendo a noi, e nemmeno al destino, alla condanna finale di Satana, dice: al presente non vediamo ancora che tutte le cose gli sono sottoposte. Esistono ancora i demoni e gran parte del genere umano che è schiavo del peccato e che di Cristo se ne infischia. Ma vediamo, coronato di gloria ed onore per la morte che sofferse, vediamo Gesù, che è stato fatto per un poco di tempo inferiore agli angeli, affinché per la grazia di Dio gustasse la morte per tutti. E conveniva infatti a colui per il quale, per mezzo del quale sono tutte le cose, nel portare molti figli alla gloria, di rendere perfetto per mezzo di sofferenze l'autore della salvezza. E infatti colui che santifica e quelli che sono santificati provengono tutti da uno, e per questo motivo egli non si vergogna di chiamarli fratelli. Guardate che grande, immenso onore quello che Gesù Cristo ci chiama fratelli, perché tutti coloro che rispondono alla sua santa chiamata fanno parte proprio di quelli che vincono Satana. Coloro che hanno seguito Dio Padre e Gesù Cristo hanno fatto la scelta giusta, cibandosi dell'albero della vita, che rappresenta l'obbedienza ai comandamenti di Dio, lo spirito della verità, lo spirito della santificazione, dell'amore e della vita eterna mediante la risurrezione dell'ultimo giorno. Ripeto, Gesù Cristo ha già sconfitto Satana ed ha vinto il mondo. Ma tornando sempre nel giardino dell'Eden, vediamo cosa fecero Eva e poi cosa fece Eva e poi anche Adamo per non cadere noi nel loro stesso errore, nel loro stesso peccato. Adamo ed Eva, i nostri progenitori, permisero a Satana di burlarsi della verità e di condurre l'intero genere umano alla morte attraverso la vanità, l'invidia, la sete di potere e le menzogne. Naturalmente anche quando parliamo di menzogne dobbiamo ricordare la calunnia, perché la menzogna tante volte viene detta, a volte per difesa, per nascondere un'azione brutta, ma tante volte per calunniare un'altra persona e quindi per diffamare quella persona. Ora, questo fatto lo vediamo nella scelta di Eva di avvicinarsi all'albero proibito e di dare confidenza al serpente, ascoltandolo e dimenticandosi di quello che Dio aveva detto. In Genesi 3:6 abbiamo letto che la donna vide che l'albero era buono da mangiare, che era piacevole agli occhi e che l'albero era desiderabile per rendere intelligenti ed ella prese del suo frutto, ne mangiò, e ne diede anche a suo marito che era con lei, ed egli ne mangiò, pure lui. Ora, quante persone esistono che mangiano cose proibite da Dio, ancora oggi, perché il loro Dio è l'ombelico, o perché la loro mente è esaltata e dice nessuno mi deve dire ciò che devo mangiare e ciò che non devo mangiare. Questa cosa la vedo, mi piace, me la mangio. Quindi nel prendere il frutto dell'albero proibito, forse Eva aveva dimenticato l'istruzione di Dio? Aveva ricevuto l'istruzione divina di seconda mano da suo marito Adamo, ma il limite imposto da Dio era una fortissima tentazione. E lo vediamo anche oggi. Quando papà ci ha detto non fare questo, fin da bambini noi proprio quello facevamo, quello che ci veniva proibito di fare. E ci sono persone, anche adulte, che se tu gli dici per una buonissima ragione che questa cosa non va fatta, loro continuano a farla. Alcuni altri lo fanno per sfidare consapevolmente l'autorità, oltre che per la curiosità e sete di conoscenza. Questo dovrebbe farci capire che il rispetto dell'autorità divina è molto, molto più importante del desiderio di sapere. Perché noi, Satana sa tante cose, molto più di noi, eppure Satana non cammina con Dio. Il desiderio e la tentazione di oltrepassare il limite imposto divennero incontrollabili nella mente di Eva, la quale arrivò alla trasgressione perché invece di allontanarsi dall'albero proibito, si avvicinò ad esso per vedere meglio, avvalendosi di che cosa? Avvalendosi del senso della vista e del gusto. Infatti il frutto era ai suoi occhi, era piacevole ai suoi occhi e sembrava buono da mangiare. Ancora non l'aveva nemmeno mangiato, ma da quello che sembrava ai suoi occhi, lei arrivò, concluse che doveva essere buono da mangiare. Non soltanto questo, Eva si convinse che il cibarsi del frutto proibito li avrebbe reso intelligenti. Perciò prese il frutto, questo proibito, ne mangiò e ne diede anche a suo marito che era con lei ed egli pure ne mangiò. Ora, da notare qui il fallimento della leadership di Adamo, che in tutto questo episodio era vicino a Eva, la Bibbia dice. E Adamo lasciò che la propria moglie parlasse con uno sconosciuto, un serpente, che diffamava tra l'altro il loro padre, il creatore, e la invitava a trasgredirne le istruzioni. Ora, immaginate voi stessi che siete tra marito e moglie, viene uno sconosciuto e vi rapisce un po' la moglie, c'è cioè che cerca di convincerla di un'idea molto strana a dividere la vostra famiglia. Adamo aveva ricevuto le istruzioni direttamente da Dio, ma non fermò Eva dal mangiare il frutto proibito. Al contrario, ne mangiò anche lui, seguendola passivamente nella trasgressione della parola di Dio. Nel comportamento di Adamo, molti uomini dovrebbero fare mente locale e dire «Ma io mi comporto così». Cioè, sono io il leader della mia famiglia, sono io il leader di mia moglie o è mia moglie che mi cavalca. Sicuramente Adamo era innamoratissimo di Eva e faceva tutto quello che voleva lei. Adamo obbedì ad Eva invece che a Dio. Così Eva divenne il dio di Adamo. E difatti tutta la storia, con la scusa che Eva è il vaso più debole, sono stati fatti per millenni, gli uomini sono andati a fare guerre tutto per la donna, per adornare la donna delle più grandi sicurezze, per dare quel giardino di delizie che poi loro persero quando furono fuori dal giardino dell'Eden. Questo non vuol dire che tutti gli uomini e le donne sono come Adamo ed Eva, non voglio dire questo, però è innegabile che molti si sono rovinati per certe donne o per certi uomini, perché la cosa poteva anche essere al contrario, che il serpente avrebbe potuto parlare per primo ad Adamo e poi Eva l'avrebbe seguito passivamente, quando invece i due sono complementari e devono potersi correggere a vicenda e aiutarsi a vicenda nel bene, non ad autodistruggersi nel male. Questo succede ancora oggi quando il coniuge, moglie o marito che sia, prende il posto di Dio nella mente dell'altro coniuge. E si chiama questo il peccato dell'idolatria. Idolatria non è adorare immagini e sculture soltanto, ma è sostituire Dio con una persona. Difatti io tante volte quando consiglio a dei giovani che sono fidanzati dico: tu non devi adorare la tua ragazza o il tuo ragazzo, lo devi solo amare, perché l'adorazione significa ubbidire in tutto, anche quando c'è qualcosa di sbagliato, non si ubbidisce al male. Allora Adamo ed Eva si convinsero insieme di mangiare dell'albero proibito, non soltanto perché il suo frutto era piacevole agli occhi e sembrava buono da mangiare, ma perché la decisione di ignorare Dio li fece illudere che sarebbero diventati intelligenti. Questo frutto era estremamente desiderabile e naturalmente anche diventare intelligente è desiderabile, perciò la loro mente cadde in preda alla cupidigia, un desiderio irrefrenabile di diventare intelligenti senza Dio, di provare a valicare il limite imposto da un Dio che così buono non sembra essere. E da qui l'inizio della rottura definitiva tra i primi esseri umani e il loro Dio creatore. Ora ci vediamo per esempio una società che dice che esalta la laurea, che esalta l'intelligenza, e ci sono sempre meno persone che fanno lavori professionali, artigianali, e ci ritroviamo una società di laureati dove trovare, non so, il meccanico, trovare l'elettricista o l'elettrauta diventa molto difficile, e ci ritroviamo con delle persone che hanno soltanto studiato ma che non hanno la maschilità o non hanno, come dire, la solidità, quell'intelligenza che è quella di produrre e di creare, anziché di stare sempre esclusivamente sui libri. Persone che imparano sempre, leggono sempre, ma non imparano mai, soprattutto per quanto riguarda la saggezza e la spiritualità di Dio. Non voglio demonizzare l'istruzione e la sapienza, tra poco vedrete cosa dico, cosa dice Dio. Che cosa c'era di sbagliato e di mortale in questo loro desiderio? Quale fu esattamente il loro peccato? Forse Dio voleva che gli esseri umani fossero scemi senza intelligenza? Niente affatto, lui aveva messo tutti gli altri alberi, incluso l'albero della vita, e poi aveva detto: questo unico albero non vi appartiene. Quindi li mise proprio nella condizione di esercitare il libero arbitrio e l'intelligenza. Però si vede che a loro questo non bastava. Ecco l'ambizione, la sete di potere, la vanità, dove sta? Difatti in Proverbi capitolo 4, nel versetto 7, Dio stesso dice: la sapienza è la cosa più importante, perciò acquista la sapienza. A costo di tutto ciò che possiedi, acquista l'intelligenza. E nei Proverbi capitolo 21, versetto 30, c'è scritto che non c'è sapienza né intelligenza né consiglio contro l'Eterno. Quindi Dio ha sempre voluto che gli esseri umani fossero veramente sapienti e intelligenti, ma cibandosi del frutto dell'albero della vita, non dell'albero sbagliato. La sapienza e l'intelligenza non sono affatto un peccato, al contrario. Allora, quale fu esattamente il loro peccato? Vediamolo ancora più da vicino con la lente di ingrandimento. Il loro peccato fu il motivo malefico per cui vollero diventare intelligenti. Il motivo malefico per cui vollero diventare intelligenti. Non è l'intelligenza, è come il denaro. Non è che il denaro è peccato, è l'uso sbagliato del denaro che fa diventare il denaro, cioè l'uso sbagliato è il peccato. Il loro peccato fu di volere acquisire sapienza e intelligenza per conto proprio, senza il loro Dio creatore, attraverso la sfiducia, attraverso la diffamazione e la competizione contro il loro padre e il loro creatore. Ora, voi immaginate quell'esempio di un'azienda in qualsiasi ambiente, scuola, industria, amministrazione, ovunque si lavora. Ci sono tanti impiegati che sono bravi tanto quanto il direttore, ma quando l'ambizione e la vanità è, diciamo, senza misura e c'è molta invidia e non si ha né la pazienza né l'umiltà, allora si comincia a sfiduciare il direttore parlando male con i propri colleghi, diffamandolo, calunniandolo. Allora, da allora gli uomini hanno cercato di accumulare sapienza e intelligenza in molti campi, ma per il loro tornaconti, per farne un uso sbagliato. E questo uso sbagliato lo abbiamo visto nella schiavitù, negli sfruttamenti, negli abusi dell'uomo sull'uomo. Praticamente comportamenti contrari alle leggi di amore e di giustizia di Dio, come hanno sofferto tutte le società umane da quel tempo ad oggi. Ma questo potremo vederlo continuando a studiare insieme la storia biblica, che è lunga, ma ci arriveremo passo dopo passo. La storia biblica è la storia di una umanità che ha bisogno di essere salvata dal diavolo e da se stessa. E noi sappiamo che Gesù Cristo ha già vinto il mondo e coloro che lo seguono lo vinceranno pure loro, assieme al nostro Signore Gesù Cristo. Bene, fratelli e sorelle, la prossima volta riprenderemo, continueremo questa affascinante storia biblica.